Capitolo 25. Per il distretto di Surov non c'era strada ferrata né diligenza e Lievin andò coi cavalli suoi in un tarantas. A mezza strada si fermò a mangiare da un ricco contadino. Il vecchio calvo, arzillo, con una barba rossiccia, canuta sulle guance, aprì il portone serrandosi contro lo stipite per lasciar passare la troica. Mostrato al cocchiere il posto sotto la tettoia nel cortile vasto, nuovo, pulito e ben curato, dove c'erano degli aratri bruciacchiati, il vecchio invitò Lievin a entrare nella stanza. Una giovane donna pulitamente vestita, con gli zoccoli e i piedi scalzi, strofinava curva il pavimento di un ingresso nuovo. Ella si spaventò del cane che era corso dietro a Lievin e dette un grido, ma subito rise del proprio spavento, accortasi che il cane non l'avrebbe toccata. Mostrata Lievin col braccio dalla manica rimboccata alla porta della stanza, nascose di nuovo, curvandosi, il suo bel viso e continuò a lavorare. «Il samovar, eh?» chiese. «Sì, per favore». La stanza era grande, con una stufa olandese e un'intelaiatura. Sotto le icone c'erano una tavola pitturata a disegni, una panca e due sedie. All'entrata un armadietto con le stoviglie. Le imposte erano chiuse, c'erano poche mosche e tutto era così pulito che Lievin si preoccupò che l'asca, avendo corso per via ed essendosi bagnata nelle pozzanghere, non avesse a sporcare il pavimento e le indicò un posto in un angolo accanto alla porta. Dopo aver guardato la stanza, Lievin uscì nel cortile dietro la casa. La giovane donna, bella a vedersi, con gli zoccoli e i secchi vuoti che faceva oscillare sulla stanga, corse davanti a lui a prendere acqua dal pozzo. «Fa presto!» gridò allegramente dietro di lei il vecchio e si accostò a Lievin. «Ebbene, signore, andate da Nikolaj Ivanovich Sviaski?» «Anche lui si ferma da noi», cominciò Charliero appoggiandosi coi gomiti alla balaustra della scala. Mentre il vecchio raccontava della sua conoscenza con Sviaski, il portone cigolò ed entrarono i lavoratori che tornavano dal campo con gli aratri e gli erpici. I cavalli attaccati agli aratri e agli erpici erano ben pasciuti e grandi. I lavoratori evidentemente erano gente di casa. Due erano giovani e avevano le camicie d'indiana e i berretti. Gli altri due, uno vecchio e l'altro giovane, erano a opra e avevano le camicie di canapa. Allontanatosi dall'ingresso, il vecchio si avvicinò ai cavalli e prese a staccarli. «Che cosa hanno arato?» chiese Lievin. «Hanno arato in giro per le patate. Anche noi teniamo un pezzetto di terra. Tu, Fedot, non lasciare andare il castrato. Mettilo invece vicino al trogolo. Ne attaccheremo un altro. Oi, babbo, quei vomeri che avevo ordinato di prendere, li hai portati, sì o no?» chiese il giovane, robusto di statura, evidentemente figlio del vecchio. «Nella slitta», rispose il vecchio, avvolgendo ad anello le redini abbandonate e gettate a terra. «Metti in ordine intanto che mangiano». La giovane donna, bella a vedersi, con le brocche piene che le facevano tendere le spalle, attraversò l'ingresso. Apparvero da qualche parte altre donne, alcune giovani, belle, di mezza età, ed altre vecchie, brutte, con bambini e senza bambini. Il samovar cominciò a brontolare nel tubo. Gli operai e quelli di casa, posti in stalla i cavalli, andarono a mangiare. Lievin tirò fuori dalla carrozza le sue provviste e invitò il vecchio a bere il tè. «L'ho già bevuto oggi», disse il vecchio accettando con evidente piacere la proposta. «Ma se è per farvi compagnia!» Prendendo il tè, Lievin seppe tutta la storia dell'azienda del vecchio. Il vecchio aveva affittato, 10 anni addietro, 120 desiatini da una proprietaria e l'anno precedente se le era comprate e ne aveva prese in affitto altre 300 da un proprietario vicino. Una piccola parte del terreno, la peggiore, l'aveva data in affitto, ma 40 desiatini nel campo le arava lui con la famiglia e con due opere a giornata. Il vecchio si lamentava che gli affari andavano male, ma Lievin capiva che egli si lamentava solo per abitudine e che l'azienda andava bene. Se le cose fossero andate male, egli non avrebbe comprato a 105 rubli, non avrebbe dato moglie a 3 suoi figliuoli e a un nipote, non avrebbe ricostruito 2 volte dopo gli incendi e tutto non sarebbe andato sempre di bene in meglio. Malgrado le lamentele del vecchio, si vedeva che era giustamente orgoglioso del proprio benessere, orgoglioso dei figli, dei nipoti, delle nuore, dei cavalli, delle mucche e in particolare del fatto che egli mandava avanti tutta quella azienda. Dalla conversazione col vecchio, Lievin capì che egli non era alieno dalle innovazioni. Seminava molte patate e le patate che Lievin aveva visto mentre si avvicinava alla fattoria sfiorivano già e cominciavano a germogliare quando da lui cominciavano appena a spuntare. Egli arava sotto le patate con l'aratra, come egli chiamava l'aratro preso in prestito dal proprietario. Seminava il frumento. Il particolare che, sarchiando la segala, il vecchio dava da mangiare ai cavalli la segala sarchiata, colpì molto Lievin. Quante volte, vedendo questo ottimo mangime andar perduto, voleva che si raccogliesse, ma ciò risultava sempre impossibile. Il contadino invece lo utilizzava e non si stancava di far le lodi di un mangime simile. «E le donnette allora che devono fare? Portano i mucchi sulla strada ed il carro si avvicina. Ed ecco invece, da noi proprietari tutto va male coi lavoratori», disse Lievin dandogli un bicchiere col tè. «Grazie», rispose il vecchio. Prese il bicchiere ma rifiutò lo zucchero, indicando la pallottolina che era restata, rosicchiata da lui. «E come condurre l'azienda con gli operai?» egli disse. «Una rovina. Ecco, prendiamo sia pure Sviaschi. Noi sappiamo che la terra è sua, una bellezza. Pure anche lui non ha a lodarsi del raccolto, tutta in curia. Ma dimmi, tu fai andare avanti l'azienda con gli operai? Ma questo è affar nostro di contadini. Possiamo arrivare a far tutto da soli. Se un operaio non rende, va via. Ce la facciamo anche da soli. Babbo, Finogen ha detto di procurargli del catrame», disse entrando la donna con gli zoccoli. «Proprio così, signore», disse il vecchio alzandosi, si fece il segno della croce lentamente, ringraziò Lievin e uscì. Quando Lievin entrò nella capanna dal lavoro per chiamare il cocchiere, vide tutti gli uomini della famiglia a tavola. Le donne in piedi servivano. Un giovane robusto figliuolo, con la bocca piena di zuppa, raccontava qualcosa di buffo e tutti ridevano, e in particolare la donna con gli zoccoli che scodellava la minestra di cavolo nella tazza. Può darsi benissimo che il bel viso della donna con gli zoccoli avesse contribuito molto a dare a Lievin l'impressione di buona amministrazione in quella casa di contadini. Ma quell'impressione fu così profonda che Lievin non poté in nessun modo distoglierne il pensiero. E per tutta la strada, dalla casa del vecchio a quella di Sviaschi, vi pensò continuamente, come se l'impressione che quell'azienda gli aveva fatto esigesse da lui una particolare attenzione.